Intanto grazie, vorrei ringraziare Stefano e tutto il team della funzione pubblica per avermi invitato a questa discussione sul piano nazionale dell'open government, e mi appello anche alla vostra indulgenza rispetto alla proprietà di linguaggio italiano. Dopo 15 anni a Parigi o in contesto internazionale, a volte sembra che la lingua non torni fluida come dovrebbe essere, quindi grazie per questo. Intanto la mia presentazione verterà esplicitamente su alcuni punti di vista, alcuni commenti rispetto al lavoro che l'OCSE ha condotto in materia di Open Government, e cercherò anche di puntare magari anche allo specifico di alcune osservazioni rispetto alle linee di azioni presentate. Prossima slide. Forse il punto di partenza è quello di chiedersi qual è lo stato attuale dell'implementazione dei piani di Open Government nel mondo. Noi abbiamo condotto un rapporto nel 2016 che indica che i paesi in realtà si stanno muovendo e dal riconoscimento del valore intrinseco dell'open government a quello più pienamente strumentale. Che cosa significa? Che i piani di open government sono sempre più visti come strumenti per realizzare obiettivi di policy più ampi, quindi al di là della creazione di trasparenza, ma anche come propulsori di politiche di buon governo e di inclusione che sono più ampie rispetto, per esempio, quando si crea della trasparenza nei dati, significa in realtà dare un potere decisionale al cittadino nella scelta di servizi pubblici essenziali come educazione, sanità, ambiente, e anche di permettere forme di co-creazione di offerte di servizio pubblico con terze parti. E anche i piani di Open Governance sono sempre più visti come creatore di una relazione tra governo e cittadini che è infinitamente più dinamica, più positiva, e che è basata sulla questione che noi chiamiamo di trust, cioè di fiducia reciproca. Ora, la prossima slide. Alcune forme addirittura più avanzate di governo aperto, di open government, come abbiamo osservato nell'osservatorio dell'innovazione dell'OCSE, si spingono anche a una maggior valorizzazione del ruolo del cittadino, le cui opinioni e voci a volte rimangono invisibili. Spesso si sente parlare, e ne ho parlato un secondo fa, di coproduzione di politiche pubbliche e coproduzione di outcome. Se prendiamo un esempio dell'Australia, ha creato un programma che è stato lanciato dal Dipartimento di Salute del Queensland, che consente ai cittadini di avere un ruolo di coproduttore di politiche pubbliche. È un programma che brevemente consiste nel coinvolgere migliaia di cittadini nel mettere a punto delle trappole per catturare delle zanzare capaci di portare un virus, il famoso virus della Zika, e in tal modo, attraverso questo sistema, si crea un centro di prevenzione che funziona in tempo reale, in cui i cittadini sono nel punto chiave. Ovviamente tutto ciò richiede la comprensione della natura trasversale delle politiche di Open Government e una visione strategica d'insieme del governo aperto, centrata sulla definizione di una visione integrata degli obiettivi da perseguire e una collaborazione orizzontale tra diverse entità pubbliche coinvolte con i cittadini. Quindi un cambiamento diciamo molto forte rispetto a quanto si vede, si è visto negli ultimi anni. La prossima slide. Ma quindi, passando a esaminare la situazione reale delle politiche di governo aperto, sulla base del lavoro che l'OCSE ha condotto nel 2016, ci sono alcune tendenze che mi sento di rilevare e di proporvi come base di discussione. Il primo è che ancora solo una piccola parte dei paesi OCSE hanno una strategia separata a livello di governo sull'open government. Per una grossa parte, per la metà dei paesi OCSE, l'open government è parte integrante, ma di un insieme di altre politiche pubbliche, cioè non c'è una visione separata, strategica, funzionale dell'open government come politica pubblica. Questo è importante da sottolineare, in quanto il vantaggio di una strategia nazionale sull'open government è quella di dare non soltanto visibilità politica, ma anche assicurare un alto livello di coordinamento con tutte le entità coinvolte e definire obiettivi di medio e lungo termine. Infatti, il coinvolgimento di più entità in un approccio collaborativo alla messa a punto e implementazione di progetti è un passo importante del piano italiano, che mira e ha l'ambizione di una strategia nazionale di più ampio respiro. Prossima slide. Il secondo punto è quello sulla valutazione sistematica. Mentre Mentre le azioni e attività connesse all'open government sono costantemente monitorate, ancora pochi paesi conducono una valutazione sistematica dell'implementazione dell'open government. La valutazione è indispensabile per assicurare che gli obiettivi prefissati siano attesi e per identificare in tempo utile dei problemi inerenti alla messa a punto delle politiche stesse. E questo è ancora più importante oggi, tanto più che il ciclo della valutazione delle politiche pubbliche si è fortemente accorciato con l'utilizzo di nuove tecnologie, per esempio, che permettono anche processi di feedback immediati da parte dei cittadini e quindi un aggiustamento costante e rapido delle politiche. Per esempio ci sono alcuni paesi come la Corea e il Brasile che hanno strutturato dei sistemi automatizzati di raccolta dei feedback in tempo reale, che potrebbero essere infatti un esempio per l'Italia o per altri paesi che si avvicinano a queste problematiche. Prossima slide. Finalmente forse una diciamo, buona notizia dal punto di vista dell'immagine dello scenario dell'OCSE è che notiamo una diffusione di strutture dedicate al coordinamento di politiche di open government a livello nazionale. Queste risiedono per la maggior parte negli uffici del potere esecutivo, capo di governo, ma anche in ministeri settoriali o più specifici, per esempio in Canada è presso il Ministero delle Finanze, in Spagna è presso la pubblica amministrazione, in Germania è la cancelleria, quindi il potere esecutivo, quindi c'è una diversità di approcci e di strutture. Diciamo che il vantaggio di un coordinamento collocato nel cuore del potere esecutivo è quello di godere di influenza politica e un più ampio margine di manovra nel coordinamento sia a livello nazionale e orizzontale che a livello verticale, nel rispetto ovviamente delle competenze attribuite. Prossima slide. Ora, in questo contesto, qual è il ruolo dell'OCSE che nell'ambito della promozione dello sviluppo delle politiche di open government? Diciamo che l'OCSE ha creato intanto un gruppo permanente di lavoro, di cui l'Italia fa parte, insieme al Comitato della Governance Pubblica, e ha sviluppato una raccomandazione che permette di fissare diciamo alcuni standard condivisi in materia di quadro regolamentare, finanziario e di gestione inerenti alle iniziative di Open Government, ma anche un quadro di messa a punto e implementazione di progetti, cioè questo riguarda più che altro i meccanismi di coordinamento, di monitoraggio e di valutazione e di comunicazione e partecipazione degli stakeholders. Infine, prossima slide, il lavoro dell'OCSE si può riassumere su tre diciamo, assi. Il primo è quello di, sulla base di questa dichiarazione, monitorare la sua messa in pratica attraverso anche il lavoro del gruppo internazionale di esperti, ma anche un ruolo importante è quello di aiutare, di accompagnare i paesi nello sviluppo di strategie nazionali. Finora sono state condotte 10 review, chiamiamo così, paese, di 10 paesi che hanno chiesto all'OCSE di analizzare in profondità le politiche di governo aperto e queste review hanno portato a una serie di raccomandazioni che sono state date ai paesi in materia di miglioramento delle infrastrutture e della pratica. Il terzo, chiamiamo, asse di lavoro è quella ritengo molto importante, è quella di sviluppare una serie di indicatori di impatto sull'open government, che è un lavoro, diciamo, nuovo in cui il gruppo di lavoro sul internazionale si è messo recentemente, e questo è in realtà focalizzato nel misurare sia l'applicazione dei principi rispetto alla dichiarazione di ogni paese, ma anche cercare di capire qual è lo stato di fiducia del cittadino nelle istituzioni che mettono in pratica i principi dell'open government, quindi da entrambi le parti, in parte qualificate. Prossima slide. In quanto osservatorio dell'innovazione, l'OCSE è anche inteso come una creare, diciamo, repertoriare le buone pratiche in materia di open government. Ci sono molte pratiche italiane dentro il database internazionale, come il bonus cultura, il compasso per la trasparenza, giusto per citarne un paio. Ma, prossima slide, non è soltanto la questione di repertoriare le buone pratiche, ma anche cercare di fornire un accesso immediato agli strumenti, ai manuali, ai metodi per attuare l'open government. Per esempio, in questo che noi chiamiamo il toolkit dell'innovazione, ci possono trovare accesso a metodi, a degli strumenti, altri toolkit che i paesi hanno creato per mettere in pratica le politiche, sono di libero accesso. Ora, per finire, vorrei fare alcune osservazioni magari più inerenti ai principali cantieri per il rafforzamento dell'open governance nei paesi OCSE e rapportarle in questo modo al piano italiano. Diciamo che la prima osservazione, prossima slide, è legata all'importanza di incrementare gli sforzi di comunicazione istituzionale sulle iniziative di open government. Se noi guardiamo i piani dell'OGP dei paesi, c'è un'opportunità per legare più fortemente le iniziative di open government con la comunicazione istituzionale, anche attraverso l'uso di social media. Solo un terzo dei paesi OGP hanno incluso un impegno specificatamente focalizzato sull'aumento dell'uso dei social media per migliorare la comunicazione istituzionale e la trasparenza, che è veramente ancora molto poco. Diciamo che in questo il piano italiano è all'avanguardia nell'includere specifici progetti volti a realizzare campagne istituzionali di promozione e diffusione di iniziative di open government e anche di sperimentazione di strategie comunicative. Un esempio mi sento di dire, l'invenzione, se vogliamo, della Open Government Week è testimonianza, diciamo, dell'attenzione verso la diffusione, verso la comunicazione delle iniziative, ed è un passo importante. Prossima slide. Una seconda linea direttrice è quella degli sforzi per realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, anche al fine di permettere un più profondo coinvolgimento dei cittadini alle prese di decisione e alla formulazione di politiche pubbliche. Qui l'OCSE ha sviluppato una raccomandazione in materia di strategie di governo digitali, che è il risultato di un insieme del lavoro di un insieme di paesi, tra cui l'Italia. Segnala l'importanza dell'apertura, trasparenza e inclusione come principi strutturanti i processi di digitalizzazione, innovazione e semplificazione. Per esempio, principi quali l'once only o il digital by design dovrebbero presentare delle opportunità di ripensamento degli attuali sistemi verso una maggior centralità del cittadino e dei suoi bisogni nella formulazione e erogazione di servizi e politiche pubbliche. In questo contesto, il piano italiano riconosce la centralità dei processi di digitalizzazione a supporto dell'open government e si dimostra innovativo nel guardare al valore dell'applicazione di nuove tecnologie emergenti nel settore pubblico. E qui vorrei ricordare anche che l'Italia è il paese guida di un lavoro di un gruppo di lavoro specifico sulle tecnologie emergenti in seno all'OCSE. Prossima slide. Un altro elemento importante del piano d'azione è quello dei dati aperti. L'apertura e il riutilizzo dei dati è in realtà un'opportunità concreta per mettere in pratica i principi dell'open government. Diciamo che in questo senso l'Italia ha fatto passi importanti in quanto messa a disposizione e accessibilità dei dati, anche attraverso l'introduzione di Open by Default Policy e l'inizio della promozione di standard per la pubblicazione. Ma c'è un margine di miglioramento per quanto riguarda l'azione volta a promuovere il riuso, che è la fase fondamentale in cui il dato acquista il valore. Come sottolineato nel piano d'azione dell'OGP, l'attenzione dovrebbe spostarsi dalla messa a disposizione alla promozione dell'utilizzo come elementi di produzione di valore. Questo è una parte importante, è un cambiamento importante di politica. Prossima slide. E legato ai processi di digitalizzazione, un punto importante e centrale è anche quello sull'open government, un punto importante dell'open government è quello delle competenze digitali, sul quale molti paesi sono ancora in ritardo. Diciamo che dal punto di vista dell'amministrazione non si tratta soltanto di definire o di sviluppare quelle competenze di base, per esempio quelle necessarie all'interazione online di tutti i giorni, ma anche a quelle specifiche di settore o di categoria di lavoro, nonché quelle che sono richieste ai decisori pubblici per guidare dei processi di cambiamento. Dal punto di vista cittadini, invece, è importante promuovere una miglior comprensione dei diritti digitali, da una parte, e una migliore educazione in modo che tutti possano usufruirne. È importante, sì, mettere i servizi online, ma altrettanto fare in modo che i cittadini possano accedere, possano capire come l'interazione online funziona. Prossima slide, solo rapidamente vorrei soffermarmi sulla dichiarazione OCSE sull'innovazione pubblica che sarà adottata dai ministri dei paesi OCSE la prossima settimana durante la riunione ministeriale e che in realtà dà un'altra forte impulsione verso l'attuazione dei principi di open government. La dichiarazione mette in luce il forte legame tra apertura, diversità, inclusione all'interno della sfera pubblica e quella dell'innovazione. Perché infatti se da una parte l'innovazione è il prodotto di una sintesi, anche a volte spesso di uno scontro, di una pluralità di idee e punti di vista, che quindi in realtà deve essere tutelata e promossa all'interno delle amministrazioni, creando anche luoghi di confronto e promuovendo una cultura che permette la presa di rischi, dall'altra l'innovazione è un forte motore di fatto dell'open government. Basti pensare per esempio all'utilizzo e all'applicazione di crowdsourcing, il prototipaggio dei servizi, i metodi come il design applicato alle politiche pubbliche. Quindi c'è una forte interrelazione fra le due aree. Concludo, prossima slide, riassumendo alcune osservazioni sul piano di azione italiano dell'OGP, che è il centro di discussione oggi. Dal punto di vista della governance, il coinvolgimento di più amministrazioni pubbliche va nella direzione giusta e permette di sviluppare un approccio più integrato all'open government, come ho ricordato poco prima. Inoltre, il processo articolato di coinvolgimento della società civile è altrettanto importante e segna una volontà di attuare una collaborazione efficace con tutte le forze presenti nel campo. Anche questa è una importante novità e visto anche l'ampiezza della consultazione di cui ha parlato Stefano, mi sembra utile sottolineare. Ma il passaggio da una partecipazione passiva a una attiva richiede importanti sforzi nell'eliminare le barriere di accesso, che sono spesso invisibili. In questo senso la creazione di un portale online per la partecipazione e di un centro di assistenza vanno nella buona direzione, ma devono essere coniugate con il rafforzamento delle competenze e migliore conoscenza dei diritti, anche questi che sono in parte citati nel piano, però è importante prendere atto e prendere nota. Vorrei sottolineare infine che la volontà espressa di creare una cultura dell'amministrazione aperta, che forse è un elemento chiave anche del piano, che è vista non come qualcosa da aggiungere a quella preesistente, ma come un valore fondante dell'amministrazione pubblica italiana, è fortemente lodevole e può essere vista come un esempio per altri paesi che sono in ritardo rispetto a questo. Grazie mille.